Milan News in podcast.
Allora, uno dei grandi misteri del mondo del calcio moderno e una delle tante domande che si fanno in tanti è perché Paolo Maldini non ha mai vinto un pallone d'oro. Forse è stata l'epoca storica, forse è stato il ruolo che in quegli anni probabilmente non era attenzionato come si dovrebbe. Fatto sta che il 2003 è forse l'anno nel quale ci è andato più vicino, arrivando terzo in classifica. Proviamo a dare questa risposta con chi all'epoca era il giurato italiano del Pallone d'Oro, una firma storica del giornalismo sportivo italiano, Roberto Beccantini. Roberto, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora Roberto, anche di recente nel paragone anche della e dell'evolversi della carriera di Maldini da dirigente, quando si parla del Maldini giocatore si dice: com'è possibile che uno dei difensori che ha probabilmente rivoluzionato il ruolo non sia arrivato a vincere il pallone d'oro? Il 2003 credo che sia veramente l'anno nel quale lo avrebbe probabilmente meritato, ma si è andato a scontrare contro Pavel Nedved, che in quell'anno sovvertì un pochino il cliché che c'era, diciamo così, nell'immaginario comune di chi vince la Champions e vince comunque qualcosa di importante a livello internazionale, mette le mani sul premio di France Football. Tu all'epoca eri giurato, come sono andate realmente le cose? Cerchiamo di fare un pochino di dare una risposta a chi si pone questo quesito legittimo.
Beh, innanzitutto, come avevi accennato, storicamente i difensori partono sempre in seconda o terza linea rispetto ai centrocampisti e soprattutto agli attaccanti. Perché non l'ha vinto Paolo Maldini? Perché non l'ha vinto Franco Baresi? Perché non Gaetano Scirea? Eccetera, eccetera, eccetera. Sono domande legittime. Bisogna volare al 2006, addirittura a un titolo mondiale, per trovare un difensore premiato, Fabio Cannavaro. Nel 2003 io ero giurato del Pallone d'Oro, lavoravo alla stampa di Torino e votai Nedved, Maldini, Shevchenko, Buffon, Zidane. Paolo al secondo posto. Hai ragione quando dici che sempre il torneo principale a fare da esca per il premio e per i giurati, e fu un voto molto sofferto, non so se è sbagliato, probabilmente, è chiaro che tocca poi agli altri pesare la bontà di quella mia preferenza, ma la finale di Manchester, della quale fui testimone, non fu particolarmente brillante. Si decise come ricordi i rigori, come ricordare i rigori. E nel primo tempo Milan nettamente superiore, grandissima parata di Gigi Buffon su Pippo Inzaghi. Nel secondo tempo più equilibrio, traversa scheggiata da Antonio Conte, supplementari sfiniti e sfinenti con il Milan in 10 per infortuni assortiti, poi i rigori decisi dal gol di Shevchenko. Nedved non vi partecipò per un secondo giallo maturato nella partita di semifinale con il Real Madrid, da lui è dominata. Da cosa mi sono fatto, diciamo così, condizionare? Dal fatto che Nedved avesse veramente portato quella Juventus oltre i propri limiti o comunque al massimo del rendimento. Sicuramente sono scelte molto delicate, molto complicate, soprattutto perché, come sottoscritto, ha sempre cercato di ergersi al di là della pancia, della passione, delle circostanze, delle convenienze. A questo proposito ti giro dello stesso anno il voto del FIFA World Player of the Year. Siamo nel 2003. Se il premio di France Football era legato a una giuria di giornalisti, quello della FIFA era legato ai commissari tecnici delle varie nazionali. Primo Nedved, secondo Henry, terzo, quello è il mio voto del Pallone d'Oro,
sì.
Il voto della FIFA: primo Zidane, secondo Henry, terzo Ronaldo, il fenomeno naturalmente, quarto Nedved, quinto Roberto Carlos, solo nono Maldini, capito? Solo nono Maldini. Per dire come noi giornalisti, vil razza dannata, e scegli tu se mettere dannata l'apostrofo o meno, a volte magari non siamo, permettimi il termine, troppo peggiori forse, ecco, comunque veramente il calcio è una materia molto molto liquida, perché ripeto, Maldini per me secondo, e già ho dei rimorsi, per i commissari tecnici Maldini no.
È vero, Roberto, che in quell'anno, come dicevi giustamente tu, Nedved detonò nella sua forma più bella di trascinatore della Juventus. Aveva sulle spalle, diciamo, gli anni precedenti da erede designato di Zidane, nel quale forse aveva fatto vedere in parte quello che poteva fare. Però, tornando su Paolo Maldini, lui arriva terzo, addirittura superato da Thierry Henry, che prese 128 punti. Nedved vinse con 190 e Maldini arrivò terzo a 123. Scartabellando qua e là in qualche archivio storico, anche parlando con qualche collega, qualcuno mi ha installato il file del dubbio che un divario così netto non era giustificabile, e qui qualcuno mi dice: sai, era il primo giocatore dell'Est che si stava affacciando in maniera così preponderante. L'anno dopo vincerà Shevchenko, quindi diciamo l'Est Europa farà una doppietta mai più ripetuta. Mi hanno fatto intendere, ho letto anche in giro, una conglomerazione di voti dei giurati dell'Est verso Nedved, che un pochino hanno penalizzato Maldini. La parte europea invece, come giustamente detto tu, forse è stata un pochino più equilibrata. Può aver influito, cioè, questa
ovest,
cosa?
Europa ovest, eh?
Sì, la parte dell'Europa dell'Ovest, certo.
Ma sai, tutto può essere quando si assegna un premio così prestigioso. Nell'86 già l'Est aveva fatto breccia con Igor Bielanov, ti ricordi? Ma perché?
Sì.
Perché non si poteva votare giocatori nati al di fuori dell'Europa, perché in caso contrario Armando Maradona l'avrebbe vinto con, non so, con un piede solo, hai capito?
Certo.
Quindi c'è da dire questo. Può essere che l'Est si sia unito, ma non lo so, perché tieni presente anche, non riguarda quell'anno lì, ma quando parlavamo prima del fatto perché Paolo Maldini, Franco Baresi, sai, tieni presente che spesso in quel periodo lì, non tanto prima per la verità, in precedenza, i più grandi rivali di Baresi e Maldini erano il Milan, capito? Gli olandesi, certo. Che hanno fatto razzia, capito? Questo è il problema fondamentale, è che gira e rigira il ruolo del difensore è sempre penalizzato, c'è poco da fare, perché alla fine si arriva al fatto che il gol, fare gol, è più importante di non farlo fare, e non è sempre, diciamo così, un concetto corretto, sia chiaro,
certo.
però è così,
anche perché, Roberto, dicevi giustamente tu, nel 2006 lo vince Fabio Cannavaro, è vero,
davanti
che
a Buffon e davanti a un portiere, lì abbiamo avuto una doppietta, incredibile.
Esatto, e penso, e voglio trovare anche un'altra giustificazione in un qualcosa che forse è una sorta di ingiustizia al valore della carriera, al valore del giocatore: il modo di evolversi del gioco del calcio rispetto a quando Paolo è arrivato terzo, perché poi nel 2005 lo vinse meritatamente Ronaldinho, perché al di là di tutto, di quello che successe a Istanbul, poi magari ci arriviamo anche su quella votazione, però lì Ronaldinho era il giocatore più forte del mondo e vinse meritatamente. Però l'evoluzione del gioco del calcio oggi ci porta a dire che magari Van Dijk merita il pallone d'oro, può competere per il pallone d'oro, De Ligt, se dovesse avere l'esplosione definitiva, è un altro di quei difensori che possono caratterizzare un'epoca. Ecco, ti chiedo se anche questo, cioè il fatto che all'epoca i difensori non fossero così centrali nella valutazione complessiva del gioco, può aver influito su Paolo, su Baresi, su Scirea, che insomma sono profili che avrebbero probabilmente meritato il massimo riconoscimento.
Ma io ti dico questo, ti capovolgo il ragionamento che hai fatto. Cioè, i giocatori che abbiamo citato, i difensori che abbiamo citato, erano molto più forti, secondo me, mediamente, dei difensori attuali, capito? I Baresi, i Baldini, gli Scirea. E le distanze dagli olandesi del Milan, per esempio, che fecero l'incetta di pallone d'oro, erano marcate, ma non così tanto come magari qualcuno poteva azzardare, o come magari qualcuno può ribadire pensando all'oggi. Viceversa, oggi c'è più squilibrio, Mario, perché quante volte ha vinto Cristiano Ronaldo, quante volte ha vinto Leo Messi? Non ce n'è per nessuno. Abbiamo addirittura osato, uso questo verbo per rispetto di Leo Messi, prima che vincesse il mondiale, criticare l'ultimo pallone d'oro di Messi, perché cosa aveva fatto? È come se in un premio giornalistico, a prescindere da chi ha vinto il Pulitzer, da chi ha dato un buco mostruoso persino al New York Times, lo vincesse sempre Indro Montanelli o Gianni Brera. Cosa vuoi dire? Hai capito?
No, certo.
Certo, Tizio ha dato un buco al New York Times, però Indro Montanelli è lui. Gianni Brera è intoccabile, inarrivabile, inimitabile. C'è questo si ritorna al concetto di base del fascino che il ruolo trascina. Per quanto noi possiamo agghindare e decorare il ruolo di difensore di tutte le modernità possibili, per metafora, smoking, abito lungo, borsa di Louis Vuitton, ma è una pubblicità involontaria, sì, hai capito, tacchi, certo, papillon, tutto quello che vuoi. Però di fronte al gol c'è poco da fare. Cioè, anche un jeans sdrucito che però ti dribbla tutta la squadra avversaria, c'è poco da fare, capito? È questo.
Roberto, domanda di curiosità e anche con un retrogusto amaro. Ma se il Milan avesse vinto a Istanbul con gol di Paolo Maldini dopo 50 secondi, pensi che le sorti di quel pallone d'oro si sarebbero potute ribaltare, o Ronaldinho, come io penso e come dicevo prima, era troppo più forte, stava troppo caratterizzando quel lustro storico del calcio?
Al di là del fatto che siamo sempre sui massimi livelli, per cui si potrebbe scegliere per sorteggio fra Paolo e Ronaldinho, nel caso specifico io ero a Istanbul vicino a Carlo Pellegatti, hai capito? È chiaro che, a differenza di Old Trafford, dove la partita, al di là del primo tempo del Milan, fu abbastanza grigia, sorda e grigia, e decisa ai rigori, se quel Milan lì avesse vinto sull'onda di quello stratosferico primo tempo la Champions, è chiaro che i valori avrebbero potuto prendere un'altra direzione, il premio stesso, capito? Perché ricordo bene l'inizio di Paolo Maldini. Guarda, io avevo già scritto il pezzo nell'intervallo, perché dico 3-0, poi all'inizio della ripresa interviene Dudek, perché Dudek santo durante, nel primo tempo non aveva toccato palla.
È vero.
4 tiri, 3 gol, il quarto gol annullato per fuorigioco, e Carletto vicino a me dice: chi se ne frega, capito? 3-0, eccetera, e via. E poi entra in scena Dudek, e in quei 7-8 minuti succede l'incredibile.
Eh sì, è successo veramente l'incredibile, che forse ha cambiato anche le sorti di quel.
No, perché quel Milan lì dominò, sì, trattino, oggi si dice barra, dominò trattino, controllò la partita per 120 minuti meno 7.
Sì, 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 assoluto.
Al di là dei cambi, di tutto, perché è chiaro che Carletto si aspettava che Rafa Benitez avrebbe avanzato Steven Gerrard, non ci voleva un genio, hai capito? Però certo, sono 7 minuti, ricorderai che in un derby di Torino nel marzo del 1983 il Toro di Bersellini in 3 minuti rivoltò la Juventus del Trap da 0-2 a 3-2. Il calcio vive anche di queste enormità,
Guarda Roberto, l'ultima cosa che ti chiedo e ti ringrazio per aver partecipato al nostro podcast è questo, ti porto sul Maldini attuale, perché per tanto tempo si è anche molto discusso sul fatto che una figura importante, preponderante, anche ingombrante come quella di Paolo per il suo passato, per la dinastia che rappresenta, potesse svolgere in maniera perfetta, ma in maniera corretta e con ottimi risultati il ruolo di dirigente, sempre per quella considerazione che se sei stato un grande giocatore non è un'equazione perfetta che tu debba diventare un grande dirigente. Oggi con il Milan, che ha vinto lo scudetto, a mio modo di vedere, dando un po' anche uno schiaffo al sistema calcio italiano, dimostrando che con la programmazione vera e aspettando i giocatori di talento si può arrivare a vincere. E adesso comunque è vero che è meno 7 dal Napoli, però è pur sempre una squadra competitiva. Te lo saresti aspettato un Paolo in queste vesti, un Paolo così esondante anche nei rapporti con i giocatori, che quando rilasciano le interviste, ne vedevo una di Tomori l'altro giorno a The Player Tribune che dice la prima volta che ho parlato con Maldini era nell'estate del 2020 e quando c'è stata la possibilità di andare al Milan ho detto ok, ho parlato con Maldini, vado. Cioè, te lo aspettavi che potesse fare così tanto bene?
Più che me l'aspettavo, ci speravo. Avendo conosciuto suo papà, speravo che Paolo potesse diventare quel grande dirigente che sta diventando insieme ai suoi collaboratori, senza dimenticare naturalmente di chi ma serve, neppure Zvone Boban. Ecco, ha dato, mi pare che sia entrato in punta di piedi, ha messo a disposizione innanzitutto per primo passo il suo nome e la sua storia, che non sono poche, anche se poi non bastano, come chiosavi prima. L'equazione non esiste, c'è l'uguaglianza, grandissimo ex giocatore uguale grandissimo dirigente, no, non sempre è così. Noi ci rifacciamo nella storia Giampiero Boniperti, ma altra epoca, tutto un altro mondo, altro secolo, capito? Per cui niente, io mi auguro che possa andare avanti su questa strada, fermo restando che poi saranno le risorse degli americani a determinare il futuro. Non dimentichiamoci mai che tutta questa nuova forza, questa svolta filosofica è dovuta non tanto a disegni precisi di fronte pur a una ricchezza di cassa, ma al problema di fare cassa. Per cui lì ci si va di ingegno, ci si sforza, e chi arriva primo e chi gestisce meglio queste emergenze economiche, strutturali, vince. Il Milan è stato molto bravo a gestire questa situazione sin da quando, anche per l'opposizione ferrea di Boban e mi pare dello stesso Paolo, venne scongiurato il disegno di Rakitić e venne confermato Stefano Pioli, che secondo me, dopo Zlatan Ibrahimovic, il totem, non pensiamo tanto allo Zlatan odierno, ma esatto, a quello di allora, è stato diciamo così il motore che ha mosso tutte le stelle.
Guarda, l'ultimo commento te lo faccio fare proprio su Stefano Pioli, perché hai detto una cosa bellissima e che mi trova molto d'accordo. È sempre stato visto come un normalizzatore, come un allenatore di medio-bassa, uno che veniva preso per fare la stagione, per portare a termine la stagione, ma non un uomo da progetto. È anche la rivincita sua, cioè che con il lavoro, con l'applicazione, con le idee si può diventare vincenti anche sovvertendo delle etichette che ti hanno attaccato, e sai benissimo, sappiamo benissimo che nel mondo del calcio quando ti attaccano queste etichette addosso è complicato togliersele.
Certo, io lo spero. Guarda, io sono un giocatorista più che un allenatorista, cioè io penso che gli allenatori incidono, i giocatori decidono. Stefano, come abbiamo sottolineato, passava appunto per un caro attrezzi, capito? Bravo a recuperare una squadra con una gomma a terra, ma poi chissà perché non veniva mai confermato o comunque non arrivava mai al traguardo. Ci è arrivato con merito, ricordavo quando fu sul punto di essere silurato filosoficamente anche da coloro che naturalmente poi sono saliti sul carro, e siamo in Italia, mai dimenticarlo, e quindi a me piace, perché è un giocatore, più che un allenatore normalizzatore, è un allenatore normale, e in questo paese per essere rivoluzionari bisogna essere proprio normali, capito? Perché poi siamo sempre qui. Il risultato, che se ne dica, non è la bussola, non è la guida, è tutto, hai capito?
Certo.
Anche se poi ci sono tanti modi, leciti e non leciti, per raggiungerlo. Ma è sempre il risultato dal quale facciamo discendere la bravura dell'allenatore. Io guarda, Milan-Roma 2-2, incredibile la rimonta della Roma. Certo, i cambi, siamo sempre lì. Però uno cosa può dirmi? Pobega ha cominciato la partita, ha segnato o non ha segnato? Ha fatto qua, quindi certo. È così. Poi sai, prendi il risultato, ma allora è qua. Si passa dall'essere dei geni a delle pippe in base proprio di settimana in settimana.
È assolutamente vero. Roberto, è stato un piacere.
Posso dire l'ultima cosa?
Certo, assolutamente.
Ecco, per quanto riguarda il pallone d'oro, non dimentichiamo mai, a proposito di Paolo Maldini, che purtroppo, sai, ci sono stati giocatori in passato che come giurato ebbero Vittorio Pozzo, e lui si è dovuto accontentare purtroppo di Roberto De Cantini.
No, dai.
No, mettimelo questo per favore.
Assolutamente, no, assolutamente sì. Roberto, ti ringrazio, è stato veramente un piacere.
Milan News in podcast.